weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì, e per chi ci ascolta in replica la domenica mattina, ci porta a spasso per il centro Italia, in particolare per il Lazio, a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi però, per l'appunto, non soltanto nel Lazio andiamo, e quindi andremo in Umbria, andremo in provincia di Perugia. Non vi svelo però ancora il nome del paese protagonista della puntata odierna, e invece, come mia abitudine, vi leggo alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati nella giornata del 23 settembre, vale a dire San Costanzo di Ancona. Di lui, di Costanzo, fornisce alcune notizie San Gregorio Magno nei suoi dialoghi, mettendone in evidenza la profonda umiltà e la virtù taumaturgica. Secondo la narrazione dell'insigno pontefice, Costanzo, in abito monacale, esercitava l'ufficio di mansionario di sacrista nella chiesa di Santo Stefano, prima cattedrale di Ancona e famoso santuario. San Gregorio fa soprattutto rilevare come, all'aspetto dimesso del semplice piccolo sacrista, corrispondesse un grande spirito di perfezione che rifulgeva attraverso il dono dei miracoli. Tra i fatti prodigiosi si ricorda che, per la virtù taumaturgica dell'umile sacrista, le lampade della chiesa ardevano pur essendo piene di acqua anziché di olio, poiché si era diffusa la fama della santità e delle opere straordinarie del piccolo monaco, molti accorrevano a lui per vederlo e per chiedergli favori spirituali. Un giorno capitò nel tempio un rude contadino che, vedendo l'esile sacrista su di una scala intento ad allestire le lampade, si rifiutò di credere alla sua santità e prese a deriderlo con parole offensive, trattandolo da bugiardo e presuntuoso. Costanzo, che aveva udito le ingiurie, corse ad abbracciarlo e a baciarlo, ringraziandolo di tale trattamento e dando così prova, come conclude San Gregorio, che se era grande nei miracoli, era più grande ancora per l'umiltà del cuore. Altro non si conosce di questo santo confessore. Il suo corpo venne più tardi trasferito a Venezia e deposto prima nella chiesa di San Basilio, poi in quella dei santi Gervasio e Protasio, ove si venera attualmente e se ne celebra la festività per l'appunto il 23 settembre, come anche nella diocesi di Ancona. Non sono note le ragioni e l'epoca precisa di tale traslazione. Qualche cronista locale ritiene che il corpo sia stato trafugato nel secolo XII in occasione di un assedio e a seguito di rapina compiuta da alcuni mercanti veneziani. Certo è che la figura di Costanzo non ha alcun rilievo nell'antica iconografia sacra locale. Essa non appare, per esempio, nei plutei attribuiti a secoli XI e XII, e poiché il nome del santo è taciuto in alcune formule liturgiche dell'antica chiesa anconetana, si può pensare che il trasferimento delle reliquie sia avvenuto anteriormente al 1000 e forse nel secolo IX, dopo la distruzione operata dai saraceni, alla quale seguì per Ancona un periodo di abbandono. Oggi la chiesa cattedrale, come unico ricordo di Costanzo, possiede un frammento osseo che è stato donato con un'autentica del patriarca di Venezia nel 1760. Questi sono alcuni dati riguardanti San Costanzo di Ancona, ricordato nella giornata del 23 settembre. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci insieme una pausa musicale insieme con Eugenio Finardi.
Alla gente, osservo tutto ma non tocco niente, mi sento strano e poco importante, quasi fossi trasparente, e poi resto fermo e non muovo niente, la sabbia scende molto lentamente, l'acqua è chiara e si vede il fondo, limpido finalmente, ma no. Non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo mai. Ma no, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo mai. sulla, sulla collina delle giovani erbe, mi avvicinavo sempre di più a loro, quasi per istinto. E poi sa come dolci lungo i muri, bandiere tenue più sotto il sole, passa un treno, era un temporale, sì, forse lo era, ma lei chinava il capo un po' per salutare in strada tutti quelli colpiti da stupore. Da lì si rifletteva chiaro in una tazza scura, in una stanza più sicura. Oh, ma no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo mai. Oh, 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 no, no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo mai, non voglio essere solo mai.
Sfumano le note di Eugenio Finardi, così possiamo scoprire il nome del paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Vi dicevo che saremmo andati nella bellissima Umbria, andiamo in provincia di Perugia, andiamo per l'esattezza a Bastia Umbra per un'importante tradizione, quella del Palio di San Michele, il Palio de San Michele 2011, e noi per parlare di questa tradizione, naturalmente anche di Bastia Umbra, abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il presidente dell'ente Palio, l'architetto Gianluca Falcinelli. Allora, innanzitutto grazie di essere con noi quest'oggi, presidente.
Grazie a voi.
Grazie. Tra l'altro, ecco, il Palio di San Michele ha una durata considerevole e alcuni avvenimenti sono già trascorsi, ma naturalmente ce ne sono alcuni con il clou finale proprio della manifestazione che si appresta ancora a vivere proprio Bastia Umbra. Allora, ci faccia entrare nell'atmosfera del Palio, ci racconti in che cosa consiste il Palio di San Michele, ci dica anche magari quello che già in parte è avvenuto e soprattutto quello che poi ancora c'è da vivere. Prego.
Bene, il Palio di San Michele nasce per onorare la nascita della chiesa di Bastia Umbra nei primi anni 60 ed è arrivata la sua 49esima edizione, per cui il prossimo anno festeggeremo il 50esimo, che per noi è una tappa molto importante. È iniziato il 17 del mese con un'apertura legata ad un concerto che facciamo solitamente e si concluderà il 29 settembre con la messa solenne per il santo patrono, appunto San Michele. Nel frattempo, nel mezzo, abbiamo diverse prove, perché comunque parliamo di un palio che verrà assegnato. Verrà assegnato ad una delle quattro porte che caratterizzano la città di Bastia Umbra, che sono Moncioveta, Portella, Rione San Rocco e Rione Sant'Angelo, che attraverso tre prove, che sono fondamentalmente i giochi in piazza, sono giochi tradizionali legati all'albero della cuccagna, il tiro alla fune e la corsa con i sacchi, per poi una sorta di 4x400, la chiamiamo Lizza, è una corsa che avviene rigorosamente all'interno della piazza, e la terza prova, forse anche quella più curiosa e che in qualche maniera caratterizza questo palio rispetto ad altri avvenimenti di città limitrofe, penso ad Assisi, Gualdo, Gubbio, vengono fatte le sfilate. Le sfilate sono delle rappresentazioni vere e proprie teatrali di piazza, dove il rione che sfila in qualche modo porta una rappresentazione all'interno della piazza, scegliendo un tema che può essere di qualsiasi tipo, non legato necessariamente a fatti storici. forse è proprio qui la particolarità di questa festa.
Ecco, tra l'altro infatti scorrendo proprio il programma denso di appuntamenti, l'altro ieri il 21 si è svolta la sfilata del Rione San Rocco, domani sabato, per chi ci ascolta naturalmente il venerdì, ci sarà quella del Rione Portella. Quindi questa sfilata in pratica in che cosa consiste, entrando più nel dettaglio?
Sì, è uno spettacolo di piazza, abbiamo una tribuna montata di circa 1500 posti, quindi consistente, una giuria che viene selezionata tra persone che ruotano nel mondo dello spettacolo, quindi tra attori, registi, scenografi, sceneggiatori. Quest'anno abbiamo rappresentanti, molti vengono da Roma, che giudicheranno proprio questo spettacolo, che come dicevo prima, certo, come è possibile leggere anche dal titolo, proprio domani ci sarà la rappresentazione di uno dei quattro rioni e il titolo è il giorno perfetto, per cui diciamo sono temi anche contemporanei, anche soprattutto contemporanei, con lo scopo sempre di raccontare qualcosa.
Ecco, poi io ho nominato naturalmente quella del Rione Portella, quest'oggi, questa sera ci sarà quella del Rione Moncioveta.
Esatto.
E per quanto riguarda poi anche coloro che ci ascoltano per esempio di domenica e che magari non avranno potuto assistere a questo tipo di sfilati, io leggo anche di animazione nelle taverne rionali, per esempio ecco la domenica sera, quindi dopo domani, o per chi ci ascolta in replica proprio la serata di oggi, domenica ci sarà animazione ecco in queste taverne. In che
certo.
Cosa consiste questo appuntamento?
Che ogni rione, giustamente abbiamo sempre associato, e questa è una tradizione umbra, l'aspetto gastronomico all'aspetto vero e proprio della gara, quindi ogni rione ha la sua cucina e all'interno della sua cucina ci sono degli spettacoli di intrattenimento che vengono fatti appunto la sera, e ogni rione ha un suo programma sempre molto ben fornito per comunque diciamo continuare l'evento anche dopo quello che effettivamente è successo nella piazza principale la sera, via.
Ecco, quindi insomma sono appuntamenti importanti che tra l'altro per coloro che ci ascoltano proseguiranno fino alla conclusione proprio dell'intera manifestazione, vale a dire il 29 settembre, se non erro, con un grande spettacolo di fuochi d'artificio, uno spettacolo pirotecnico, però tra gli appuntamenti credo appunto principali, se vogliamo proprio arrivare a mantenerci sul palio, mi sembra che la lizza e l'assegnazione del palio poi avverranno nella giornata del 28, di mercoledì 28, giusto?
Sì, esatto, quello è un po' il momento veramente importante, perché in quella sera, come dicevo, viene effettuata la terza prova, che è la lizza, che è questa 4x400, molto molto emozionante, anche perché c'è un pubblico vastissimo, la piazza ne tiene tantissime di persone, e quella stessa sera viene assegnato il palio al rione vincitore, per cui molto emozionante come momento.
Qual è attualmente, diciamo così, il rione che è in testa, diciamo, nel medagliere, se così possiamo dire?
Sì, il rione in testa in questo momento è il rione Portella con 13 pali,
ecco.
Poi c'è il rione Moncioveta con 12 e Sant'Angelo e San Rocco con 11, per cui...
Vabbè, insomma, però siamo lì, insomma.
Esatto, siamo lì.
E questo, tutto sommato, ci fa capire che c'è una bella competizione e tutto sommato livellata, in qualche modo, insomma. Tra 11
sì.
e 13 ci sono tutti e quattro i rioni. E, quindi questo è un po' il programma, naturalmente, per quanto sinteticamente espresso, ma ben descritto dall'architetto Falcinelli, che è il presidente dell'Ente Palio, e che peraltro ci potrà anche dare qualche elemento di interesse legato a Bastia Umbra, ecco, perché al di là naturalmente del Palio, una escursione a Bastia Umbra sicuramente avrà più di un motivo di interesse. Allora, che cosa c'è di interessante giustamente da fare, da vedere a Bastia Umbra e magari negli immediati dintorni?
Certo, Bastia Umbra ha una posizione un po' strategica, effettivamente non è molto conosciuto come centro, ma in realtà la sua vicinanza a centri come Assisi, Spello, Foligno e Spoleto da un lato, dall'altro Perugia e Corciano, rendono in qualche maniera baricentrica rispetto proprio al sistema Umbria. Che cosa c'è di importante a Bastia? Beh, ma abbiamo il centro Fiera, che è il centro Fiera in realtà dell'Umbria, dove vengono fatti moltissime cose, tra le quali la più importante è sicuramente AgriUmbria, che si svolge a fine marzo e che penso sia la fiera legata all'agricoltura più importante del centro Italia, oltre a tutta una serie di expo che vengono effettuate durante tutto il corso dell'anno.
Quindi questo è un importante, tra l'altro, la ringrazio Presidente, perché in qualche modo ci dà anche un'altra faccia, diciamo, di Bastia, vale a dire, abbiamo parlato della tradizione importante, quindi in qualche modo si recuperano antiche tradizioni, ripeto, proprio di Bastia, e poi ecco questo dell'ente fiera e della Agriumbria, per esempio, dà l'idea anche di un dinamismo attuale e moderno. E poi ci diceva, Presidente, che comunque sia stiamo a due passi da centri come Assisi, Spello, Perugia, insomma, quindi c'è una possibilità di creare un itinerario interessante, magari facendo perno proprio su Bastia.
Sì, sì, ha detto molto bene, Assisi è a circa 2 chilometri, Spello è a 5, comunque l'Umbria... regione piccola, per cui i centri importanti, come fino ad arrivare addirittura a Gubbio, sono tutte situazioni e città molto vicine, comunque, diciamo, facilmente raggiungibili comunque da Bastia. Bastia stessa poi, ecco, si trova proprio lungo la superstrada, possiamo dire.
Quindi abbastanza, poi tra l'altro tra poco daremo proprio le indicazioni più precise per come ci si arriva in particolare da Roma. E lei prima parlava, abbiamo parlato delle taverne rionali, quindi abbiamo accennato all'importanza anche gastronomica, ovviamente si sa bene quanto sia importante la gastronomia umbra, e allora diamo qualche indicazione di piatti tipici un po' da non perdere venendo a trovarvi.
Beh, qui abbiamo la torta al pesto, che è cosa molto conosciuta e apprezzata. Tutto ciò che riguarda un po' il discorso norcineria, quindi salumi affettati e via dicendo. Proprio qui a Bastia poi, comunque nei primi del Novecento, il grande sviluppo dei sistemi di allevamenti e suini ha portato ad avere cose legate alla porchetta, che anche questo è un altro elemento molto importante, proprio a Bastia stessa, con la vicina frazione di Costando, dove viene anche qui fatta una sagra a fine agosto proprio della porchetta, per poi passare al torcolo, una sorta di ciambellone se vogliamo dire, e fino agli gnocchi al sugo d'oca, che sono altri piatti che comunque vengono molto apprezzati e che riguardano questa tradizione.
Ecco, quindi insomma questo è il menù proposto da Gianluca Falcinelli, presidente dell'ente Paglio, l'architetto appunto che ci sta parlando sia della tradizione che proprio in questi giorni è in corso a Bastia, vale a dire il Paglio de San Michele, che terminerà il giorno 28 settembre, il 29 settembre, pardon, giovedì 29 settembre, con un grande fuoco d'artificio intorno alle 22:30. Come ci si arriva in particolare venendo da Roma a Bastia Umbra?
Ma è molto facile, perché prendendo la 1 in direzione Firenze si esce ad Orte. Una volta uscita ad Orte, la direzione è Terni-Perugia. E una volta arrivati nei pressi di Perugia è facile trovare le indicazioni per Assisi-Bastia, per cui una volta, diciamo, presa la direzione Assisi-Bastia, cioè proprio le uscite sono lungo la superstrada, quindi effettivamente è molto semplice.
E quanto tempo bisogna calcolare più o meno, insomma, uscendo da Roma per arrivare a Bastia?
Un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, andando proprio con i limiti e...
Come giusto che sia, ma come giusto che sia, e anche per godersi un po' pian piano questa uscita dalla capitale frenetica e entrare un po' in zona umbra. Quindi insomma più o meno questi sono i tempi. Ricordiamo appunto poi non è soltanto il weekend, la nostra trasmissione si chiama Weekend Divino, ma fino a giovedì chi avrà la possibilità, soprattutto appunto durante le sere, c'è la possibilità di godere di tanti momenti diversi, come ci ha ben raccontato il presidente dell'ente Paglio. Una domanda, abbiamo parlato dell'ente fiera, quindi diciamo in qualche modo della Bastia di oggi, a Bastia moderna. Sì. Quanti siete come abitanti e quanti sono gli abitanti di Bastia Umbra?
Bastia fa circa 22.000 abitanti.
Quindi insomma una realtà importante.
Sì, una realtà importante.
E le attività principali economiche ruotano intorno all'ente fiera? Ci sono altre attività importanti che vogliamo sottolineare?
Beh, come accennavo prima, nei primi del Novecento era forte questo sistema legato agli allevamenti, sì, e al mercato soprattutto di bovini, suini e altro. Nei primi anni 60 qui c'è stato effettivamente molto forte il boom industriale, sono nate realtà molto importanti e credo anche conosciute, parlando della Spigliatoro Petrini, la pasta che credo tutti, certo, più o meno conoscano, fino a un grandissimo tabacchificio Giontella, per passare poi all'azienda ISA che fa macchine frigorifere, eccetera, fino al acciaieri e Franchi, per cui negli anni 60 effettivamente c'è stato un grandissimo boom industriale qui, E la chiesa stessa, come accennavo all'inizio, al quale poi è in qualche modo collegato il Palio di San Michele, proprio nasce in quegli anni lì, proprio i primi anni 60.
Ecco, quindi insomma, questo è un piccolo, diciamo così, affresco della Bastia anche a livello produttivo moderno, una realtà quindi di oltre 20.000, 22.000 abitanti che abbiamo ospitato con grande piacere quest'oggi a Weekend Divino. Un'ultima domanda, Presidente, un numero telefonico per chi volesse maggiori informazioni.
Noi come ente palio abbiamo un numero di riferimento che è 075 80 11 525. Chiamando il pomeriggio, diciamo, è possibile parlare con,
Responsabile, diciamo.
esatto, con responsabili legati alle biglietterie e comunque
Perfetto.
anche notizie legate proprio al palio di San Michele.
Io lo ripeto volentieri, il numero è 075, naturalmente il prefisso 80 11 525, 80 11 525 è il numero telefonico di riferimento per chi volesse in particolare nel pomeriggio avere informazioni rispetto al Palio di San Michele. Io ringrazio moltissimo il presidente dell'Ente Palio Gianluca Falcinelli per essere stato con noi quest'oggi, averci parlato del Palio di San Michele. Auguro a lei e a tutti gli abitanti che si chiamano come gli abitanti di Bastia.
Bastioli.
Bastioli,
Esatto.
non ci sarei arrivato facilmente, quindi a tutti i 22.000 circa Bastioli una serena, felice, divertente anche proprio celebrazione della 49esima edizione del Palio di San Michele, questo 2011, l'anno prossimo magari faremo il collegamento per il cinquantenario, sicuramente tappa importante, e comunque intanto godiamoci la 49esima edizione e ancora grazie a Gianluca Falcinelli. Per quanto riguarda la trasmissione di oggi di Weekend Divino, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet alle www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!